Mantenete l'occhio semplice, consigliò Gesù Cristo nel famoso Sermone del Monte. Un occhio semplice è un occhio che è a fuoco e che trasmette alla mente immagini nitide. L'occhio spirituale semplice mantiene nitida l'immagine del regno di Dio. Quindi il cristiano che dà ascolto al consiglio di Gesù di mantenere l'occhio semplice, bene a fuoco sul regno di Dio e di non essere ansiosi per i bisogni materiali, è aiutato ad essere spiritualmente equilibrato. Il consiglio di Gesù è pratico anche per noi servitori di Dio che viviamo nell'ultimo decennio del XX secolo. Anche se non facciamo parte del mondo, dobbiamo fare i conti con le condizioni e i modi di pensare che ci circondano. Dobbiamo sempre stare attenti a non farci prendere dalle ansietà che derivano dal preoccuparsi per i bisogni materiali. Solo prestando viva attenzione all'esortazione di Gesù di mantenere l'occhio semplice, eviteremo le ansietà che possono privarci della gioia. Non perdiamo mai di vista il bisogno di tenere gli interessi del regno al primo posto. Avere piena fiducia nella capacità e nella volontà di Geova di provvedere ai nostri bisogni materiali è una protezione. Evitiamo in tal modo di farci prendere dalle ansietà di questo mondo e di danneggiare la nostra relazione con il fedele Dio Geova. Gesù disse che l'ansietà di questo sistema di cose e il potere ingannatore delle ricchezze possono soffocare la parola del regno, impedendo di divenire discepoli di Gesù Cristo. Se il cristiano permette a tali ansietà di mettere radice nel suo cuore, le conseguenze possono essere disastrose e condurre alla rovina spirituale. Perciò, indipendentemente dalle circostanze della vita prevalenti nel luogo dove viviamo, dobbiamo continuare ad avere piena fiducia nell'infallibile promessa fatta da Gesù Cristo nel Sermone del Monte e riportata in Matteo 6,33. Continuate dunque a cercare prima il regno e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno aggiunte. Solo tenendo gli interessi del regno al primo posto, possiamo dare ascolto all'esortazione «Non siate mai ansiosi». Il dramma che segue, intitolato «Mantenete l'occhio semplice», incoraggerà a esaminarsi e aiuterà tutti noi a mantenere l'equilibrio spirituale e a conservare la nostra integrità nei tempi difficili che ci attendono.
Ciao caro, bentornato.
Ciao Deborah.
Com'è andata oggi?
Com'è andata? Vuoi proprio saperlo? Male, malissimo.
Cos'è successo, Pietro?
Oggi ne hanno licenziati 5 nel mio reparto. 5, capisci? Li hanno chiamati, gli hanno dato la lettera e via. Licenziati.
Perché? Cos'è successo?
La ditta è in crisi. Il principale sta tagliando tutto quello che può. E vedrai, questo è solo l'inizio.
Che vuoi dire?
Che penso di essere il prossimo.
Cosa?
Oggi il direttore me l'ha accennato.
Vuoi dire, Pietro, che pensi di perdere il lavoro?
Non lo so, ma si dice in giro che la ditta sta ridimensionando il reparto. Temo che finirà proprio così, Deborah.
E che faremo?
Il direttore mi ha detto che ho qualche probabilità in più di conservare il posto se accetto l'altro turno di cui mi hanno parlato.
Quello del giovedì notte?
Sì. E anche il fine settimana, tutti i sabati e tutte le domeniche.
Ma gli hai già detto che è impossibile. Le adunanze e il servizio di campo.
Beh, forse non abbiamo molta scelta, se l'unica alternativa è restare disoccupato.
Ma non ti possono mica lasciare a casa. Oppure sì?
Credo proprio di sì. Guarda qui, le bollette continuano ad aumentare. Mi dici come facciamo a pagarle se perdo il posto?
Come faremo con il servizio di campo nel fine settimana? Quando usciremo come famiglia? E poi, Pietro, se devi perdere le adunanze il giovedì...
Ci ho pensato. Forse potrei andare all'adunanza della congregazione Nord. È solo una ventina di minuti. Potrei fare lo stesso la domenica. Hanno l'adunanza il pomeriggio tardi.
E io e i bambini? Come facciamo?
Deborah, l'idea non mi piace più di quanto non piace a te. Ma per vivere ci servono i soldi. Cosa dovrei fare? E senza lavoro, come la manteniamo la casa? Non vedo alternativa.
Ciao, papà.
Ciao, Andrea.
Ciao, mamma. Si mangia?
Non ancora, tesoro. Aspettiamo di esserci tutti.
Ok, sto morendo di fame.
Tutti chi? Come mai è apparecchiato per sei? Chi viene?
Ma lo sai, Pietro. Vengono a cena Paolo e Rita De Stefanis.
Davvero?
Li hai invitati tu?
Vengono stasera.
Questa è l'ultima settimana che sono qui, prima di tornare nel paese dove fanno i missionari.
Oh, sì.
Papà, il fratello De Stefanis ha detto che mi racconterà come danno testimonianza nella foresta tropicale.
Lo vedi? Sono così preso che mi ero completamente scordato di Paolo e Rita. E dire che facevamo i pionieri tutti insieme. E adesso loro sono missionari.
Saranno qui a momenti. Andrea, va a lavarti le mani. E dillo anche a tua sorella, è di sopra.
Va bene. Mamma, hai detto a papà della macchina?
Non ancora.
La macchina?
Te l'avrei detto.
Cos'è successo?
Niente. Oggi la macchina ha cominciato a fare un rumore strano. C'è come qualcosa che gratta quando si sterza.
Magnifico! Cos'altro andrà storto oggi? Un altro sacco di soldi che se ne andranno.
Non ha senso preoccuparsene ora.
Oh, davvero? Prima il lavoro, poi la macchina, per non parlare di tutte queste bollette. Il fatto è che noi spendiamo troppo. Ecco perché sono stressato.
Ho fatto attenzione alle spese, Pietro.
Allora forse dovremmo fare ancora più attenzione.
E come?
Come mi giro? C'è una bolletta da pagare.
Non dare tutta la colpa a me. Sei stato tu a volere la macchina nuova e lo sapevi che le rate sarebbero state salate.
Ma la macchina ci serve. E tu la adoperi per fare la pioniera.
Ah, allora è questo il problema, che faccio la pioniera.
No, sto solo dicendo che se tutti...
Devono essere i De Stefanis.
Beh, finiremo dopo.
Alla palude con l'acqua fino ai ginocchi, quando all'improvviso sugli alberi sopra la nostra testa vedemmo un serpente
grande,
enorme.
Sarà stato lungo almeno 5 metri e strisciava sopra di noi.
Oh, mamma mia,
davvero?
Deborah, non ho mai visto niente di simile in vita mia e fissava proprio me.
E che avete fatto?
Beh, Andrea, siamo andati avanti nella palude e alla fine siamo arrivati dall'altra parte sani e salvi sul nostro territorio. Forse il serpente avrà pensato che in fondo non eravamo così appetitosi.
Wow!
Ma abbiamo avuto anche delle esperienze meravigliose in quel territorio.
Pensate, 3 persone che abbiamo trovato proprio in quella zona si sono battezzate l'anno scorso e altre ancora stanno studiando.
Geova ha sicuramente benedetto il vostro duro lavoro.
Ne siamo convinti anche noi, Pietro.
Papà, ci pensi se ci fossero dei serpenti enormi nel nostro territorio?
Oh no!
Tua madre e le altre pioniere farebbero salti di gioia. Oh.
Rita, non so proprio come fai. Serpenti, paludi.
In quei momenti chiudo gli occhi e mi aggrappo a Paolo.
Dai, non fare la modesta. Rita è molto coraggiosa invece.
E direi proprio di sì.
Beh, se c'è una cosa che abbiamo imparato nel territorio dove serviamo come missionari è l'importanza di confidare in Geova, specie quando siamo sotto pressione.
Qui sta il segreto. Vedete, i fratelli del nostro territorio rurale affrontano problemi di ogni sorta. Problemi gravi, che mettono veramente alla prova la loro fede.
Che genere di problemi, fratello De Stefanis?
Vedi, Andrea, per alcune famiglie della nostra congregazione è difficile anche solo procurarsi da mangiare o da vestire o trovare acqua potabile. Molti fratelli della zona riescono ad avere solo le cose indispensabili, cose che per noi, che veniamo da paesi industrializzati, sono di ordinaria amministrazione.
È dura, eh?
Sì, Pietro. Ma sai cos'è sorprendente? Benché vivano in condizioni così difficili, i fratelli e le sorelle sono veramente felici.
Felici?
Sì. Mantengono l'occhio semplice, a fuoco sul ministero, e non lasciano che le ansietà quotidiane li privino della gioia.
Alle adunanze, la sala del regno è sempre piena di persone sorridenti.
È vero. anche se affrontano serie difficoltà economiche, sono ottimisti.
È proprio quello di cui ho bisogno io, Paolo. Di essere ottimista.
In che senso, Pietro?
Devo essere sincero. Prima che arrivaste stasera a cena, io ero sul punto di esplodere.
Cosa c'è, Pietro?
Ho saputo oggi che potrei perdere il lavoro.
Oh no!
Mi dispiace, Pietro.
E non è tutto. Per conservare il posto, Pietro dovrebbe accettare un turno che gli farebbe perdere alcune adunanze. Per non parlare del servizio di campo nel fine settimana.
E naturalmente, saltando le adunanze, non mi sentirei a posto come anziano.
Nulla di strano se sei ansioso.
Non sappiamo come andrà a finire, Paolo.
Ho pensato che se Pietro venisse licenziato, potrei anche dover smettere di fare la pioniera. Forse dovrei trovarmi un lavoro.
Ma non è solo per il posto di lavoro. È tutto. Le bollette, le pressioni per farmi accettare quest'altro turno, la macchina da aggiustare. È tutta la situazione che mi rende nervoso.
È comprensibile, Pietro.
Per questo, quando hai menzionato i fratelli della tua congregazione, che riescono a essere ottimisti, anche in circostanze difficili, mi chiedo come fanno.
Certo, non è facile.
Deborah, ti do una mano.
No, Rita, non ce n'è bisogno.
No, però mi fa piacere.
Su, ragazzi. Prima sparecchiamo e prima mangiamo il dolce.
Buona idea.
Vi do una mano anch'io.
Torniamo subito.
Certo, Pietro, che è un brutto momento. Tu lavori sodo per provvedere alla famiglia.
Ci provo. Certo, non dobbiamo attraversare paludi o affrontare i problemi di cui parlavate tu e Rita. Ma credimi, i motivi di stress sono tanti.
Ovunque uno abiti, Pietro, viviamo sempre in tempi difficili. Ed è facile lasciarsi sopraffare dai problemi della vita.
Specie quando le cose cominciano ad andare storte.
D'altra parte, dobbiamo fare del nostro meglio per non diventare troppo ansiosi del domani.
È una parola, Paolo. L'ansietà non è qualcosa che elimini spingendo un bottone.
È vero. Rita ed io non abbiamo dovuto preoccuparci di mantenere una famiglia, ma vedi, quando abbiamo problemi, pensiamo molto alle parole di Gesù scritte in Matteo capitolo 6. Smettete di essere ansiosi. Sappiamo che se continuiamo a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le cose della vita di cui abbiamo vero bisogno ci saranno aggiunte. È Geova a prometterlo. Perciò, anche quando le cose vanno storte, anche quando ci troviamo in situazioni che dal nostro punto di vista sembrano tutt'altro che rosee, non dobbiamo vivere nell'ansia a causa delle incertezze della vita.
Lo so che è così, Paolo, ma per Deborah e me è diverso. Abbiamo una casa che ha bisogno di manutenzione, un mutuo da pagare, due figli da vestire e da sfamare. Ho una famiglia. Tu lo sai quanto me quello che dice 1 Timoteo 5,8. Se un uomo non provvede ai suoi, ha rinnegato la fede ed è peggiore di uno senza fede.
È vero, Pietro, hai una grossa responsabilità. Ma hai mai pensato che Geova ci dà il giusto esempio nell'applicare questo stesso principio?
Cosa vuoi dire?
Rifletti. La Bibbia dice che se un uomo non provvede a quelli della sua casa, ha rinnegato la fede ed è peggiore di uno senza fede.
Esatto.
Anche Geova ha una sua casa o famiglia, no? E i suoi servitori non si trovano in ogni parte della terra?
Sì.
Naturalmente, qualunque situazione si crei, Geova è in grado di provvedere ai membri della sua casa. Lo ha promesso. Certo, noi dobbiamo fare la nostra parte. Ed è qui che c'è bisogno di fede.
Non avevo mai visto le cose in questo modo. Ma è così.
Geova promette che provvederà. L'ha detto Gesù in Matteo capitolo 6. Geova conosce la tua situazione meglio di chiunque altro, anche di te. Puoi star certo che ti aiuterà. Ed è qui che ci vuole vera fede. Abbiamo davvero fiducia che se ci sforziamo con diligenza di fare la nostra parte, Geova farà la sua? È questo che ha tanto colpito Rita e me dei fratelli che abbiamo conosciuto nel nostro territorio. Molti di loro sono poveri, ma mantengono l'occhio semplice e hanno veramente imparato a seguire il consiglio di Gesù, riportato in Matteo capitolo 6, di non essere mai ansiosi del domani. Hanno vera fede nella promessa di Geova di non abbandonarli. Quindi, anche se affrontano circostanze difficili e devono lavorare molto, non si fanno vincere dall'ansietà. Risolvono i problemi man mano che sorgono e non si preoccupano troppo per il futuro, sapendo che se fanno la loro parte, Geova farà la sua.
Capisco cosa vuoi dire.
Non fraintendermi, Pietro. Hai senz'altro tutte le ragioni per preoccuparti del benessere della tua famiglia. Ma, del resto, il lavoro non l'hai ancora perso, no?
Beh, no.
E il necessario non ti manca?
No.
Allora, perché essere troppo ansiosi? Ricorda quello che disse Gesù. Chi di voi può, essendo ansioso, aggiungere un cubito alla durata della sua vita? Tutti gli affanni, le ansietà e le preoccupazioni di questo mondo non miglioreranno la situazione, anzi.
Ma Geova non vuole neppure che ce ne stiamo con le mani in mano ad aspettare la manna dal cielo, ti pare? Dobbiamo fare la nostra parte.
È vero.
È per questo, Paolo, che sto pensando di accettare la proposta del mio direttore di lavorare certe notti e i fine settimana. Potrebbe essere l'unico modo per tenermi il posto.
Deborah ha detto che questo orario contrasta con quello delle adunanze e del servizio di campo.
Lo so, e questo fatto non mi va. Ma se dico di no, che succederà? Potrei lasciarmi sfuggire la mia unica occasione.
Senti, Pietro, non sta a me dirti quello che devi fare. Devi decidere tu. Ma dobbiamo ricordare che Geova ci promette di soddisfare i nostri bisogni a una condizione. Che mettiamo gli interessi del regno al primo posto. Cioè, non lasciamo che le preoccupazioni della vita ostacolino il servizio che rendiamo a Dio. Tutto qui.
Devo rifletterci.
Sai, Pietro, la tua situazione mi ricorda moltissimo quella di alcuni nostri amici nel territorio dove lavoriamo.
Sì?
Sì. Una giovane coppia che vive nel paese dove facciamo i missionari. Le circostanze che affrontano mettono davvero alla prova anche la loro fede.
Cosa gli è successo?
Solo qualche settimana fa, Michael è stato licenziato. Non se l'aspettava proprio. Lui e la moglie Jane non sapevano che fare. Come ti dicevo, lì le condizioni economiche sono piuttosto difficili. Le giornate lavorative sono molto lunghe e di solito la paga basta appena per tirare avanti. Così, quando Michael ha perso il lavoro, si sono trovati in una situazione critica. Alla fine Michael ha trovato sì un altro lavoro, ma in una grande città, a centinaia di chilometri da casa. Se Michael accettava il posto, il problema finanziario si risolveva, ma questo voleva dire lasciare Jane e i figli non per qualche giorno o qualche settimana, ma per molti mesi di seguito. Michael e Jane si sono resi conto, proprio come voi, che dovevano prendere una decisione importante.
Non mi va proprio che tu debba stare via da casa così tanto. 6 mesi come minimo. Figuriamoci. E le adunanze? E il servizio di campo?
Potrò andare alle adunanze là e andrò in servizio nel fine settimana in cui sono libero, ogni 15 giorni. Ho già conosciuto alcuni fratelli della zona. Sono molto bravi.
Non lo metto in dubbio, ma...
E non sarà per sempre.
Ma sarà per un bel po'. E non mi piace l'idea di rimanere qui da sola con i bambini per tutto quel tempo. Che ne sarà di loro? Chi li educherà? Hanno bisogno di vedere il padre che dà l'esempio nell'adorazione. E poi, chi baderà alla casa? E io? Mi mancherai.
I soldi sono quasi finiti, Jane.
Lo so.
Questo lavoro è l'ultima cosa al mondo che vorrei. Ma abbiamo scelta? Dimmelo tu. Hanno bussato. Chi sarà?
Mi pare Paolo De Stefanis.
Oh, sì. Ieri sera Paolo mi ha detto che sarebbe passato. Doveva darci qualcosa.
Darci qualcosa? Ciao, fratello De Stefanis.
Ciao, Jane.
Entra pure, siediti.
Grazie.
Cos'è?
Solo qualcosa da leggere. Ho pensato che vi avrebbe fatto piacere.
Di che si tratta?
Come ve la passate?
Bene, fratello De Stefanis. Più o meno.
Annuari? Come mai ce li hai portati, Paolo?
Vedete, ho pensato molto alla vostra situazione.
A chi lo dici?
Quando ieri sera all'adunanza ho detto che avevo qualcosa per voi, pensavo a questi libri. Sono sempre stati fonte di grande incoraggiamento per Rita e me. Ma prima di tutto, dimmi, Michael, hai deciso cosa farai?
Vuoi dire se ho accettato il lavoro? No, non ancora.
Stavamo proprio parlando di questo.
All'inizio, quando mi hanno offerto questo posto, è sembrata una buona idea. Un lavoro decoroso, un guadagno discreto. Ma più ci pensiamo...
Più sembra difficile.
A quanto pare ci avete pensato un bel po'.
Paolo, cosa pensi che dovremmo fare?
Michael, so che sei sotto pressione in questo momento, ma la decisione spetta a te e Jane. Né io né alcun altro anziano possiamo dirti cosa devi fare. Posso dirti una cosa, però. Il fatto che tu vada a lavorare molto lontano da casa, che tu stia lontano da tua moglie e dai tuoi figli per un lungo periodo, può danneggiare l'intera famiglia.
Lo so.
Mancando il capo di casa, Jane dovrebbe senz'altro assumersi più responsabilità. La preparazione delle adunanze, lo studio familiare, il servizio, per non parlare di tutti i lavori di casa.
E i bambini non avrebbero il padre vicino?
Sì, alcuni fratelli hanno avuto seri problemi dividendo in questo modo la famiglia per accettare un lavoro. Tu, Michael, naturalmente devi fare ciò che ritieni giusto per la tua famiglia, ma sappi che, separandoti dalla famiglia, risolverai alcuni problemi, ma se ne creeranno altri.
Me ne rendo conto, Paolo, ma francamente non sappiamo cosa fare.
Ecco perché ho portato questi.
Gli annuari e i volumi delle riviste?
Sì. Ho pensato che vi sarebbe stato utile leggere le esperienze di alcuni fratelli e sorelle di altre parti del mondo che hanno avuto gli stessi tipi di problemi che ora avete voi, in alcuni casi anche molto peggiori. Ma sono riusciti a far fronte a tremende ansietà senza perdere la gioia o danneggiare la propria salute spirituale.
Sembra proprio quello che serve a noi.
Ho letto ed evidenziato alcune esperienze che troverete particolarmente utili.
Che tipo di esperienze, Paolo?
I fratelli del Ruanda, per esempio. È stato solo qualche anno fa che alcuni nostri fratelli ruandesi hanno visto massacrare sotto i loro occhi la propria famiglia. Una sorella era sposata solo da 2 giorni quando le hanno ucciso il marito. Centinaia di fratelli hanno perso la vita e migliaia si sono dovuti rifugiare nei campi profughi.
L'ho letto, infatti, e mi sono chiesta come hanno potuto sopportare quegli orrori.
I fratelli che hanno portato loro gli aiuti hanno raccontato che anche quando erano in circostanze estreme, i fratelli ruandesi spesso chiedevano prima il cibo spirituale di quello materiale. Questi fratelli avevano bisogno praticamente di tutto: viveri, medicinali, scarpe, vestiario. Eppure, in molti casi, la prima cosa che hanno chiesto era una Bibbia o una rivista a torre di guardia.
Straordinario!
Come potete immaginare, le condizioni nei campi profughi erano estremamente dure, ma i fratelli consideravano un versetto biblico ogni giorno e avevano persino organizzato le adunanze di congregazione. E hanno continuato a dare testimonianza. Si sono dovute spedire nei vari campi profughi migliaia di copie del libro Vivere per sempre.
Perciò hanno continuato a cercare prima il regno qualunque cosa gli accadesse.
Sì, in questo modo sono riusciti a far fronte ad ansietà maggiori di quelle che chiunque di noi potrebbe normalmente sopportare. Hanno messo le cose spirituali al primo posto e hanno confidato pienamente in Geova.
Hanno mostrato vera fede.
Questo me lo rileggerò.
Lo troverai molto incoraggiante.
Quali altre esperienze hai scovato per noi, fratello De Stefanis?
Sono stato profondamente colpito dalle esperienze dei fratelli del Mozambico. Potete leggerle nell'annuario del 1996. Dopo essere stati per anni in campi di prigionia, quando sono tornati nelle città di origine, i fratelli non avevano assolutamente nulla. Molti fratelli liberati dai campi non avevano neppure una casa dove tornare. Durante la guerra erano stati spogliati praticamente di tutti gli averi e la nazione era ancora travagliata da guerra civile, fame, siccità e disoccupazione. Ma anche se c'era grande povertà, neppure un testimone di Geova ha dovuto chiedere l'elemosina, neppure uno.
Questi fratelli sono la prova vivente che, se continuiamo a cercare prima il regno, come disse Gesù, Geova farà in modo che i nostri veri bisogni vengano soddisfatti.
Sì, anche qui la prima cosa che quei fratelli cercarono al loro ritorno non furono la casa o altri beni materiali.
Fu trovare un luogo dove tenere una adunanza.
Sì, erano fermamente convinti che Geova li aveva fatti tornare a casa sani e salvi, soprattutto per ragioni spirituali. Perciò usarono qualsiasi materiale riuscissero a rimediare per costruire sale del regno. Dovettero mantenere l'occhio semplice, a fuoco, su ciò che era veramente importante.
Sai, Paolo, quello che Jane ed io stiamo affrontando adesso non è niente in paragone con ciò che hanno affrontato quei fratelli.
Infatti, loro non avevano niente.
Ma il principio è lo stesso. Anche nei momenti più critici non permisero che nulla danneggiasse la loro spiritualità o ostacolasse il servizio che rendevano a Dio.
e come risultato Geova provvide loro il necessario.
Questo è proprio ciò che la Bibbia promette. Per questo Gesù disse che non dobbiamo essere troppo ansiosi del domani. Geova sa esattamente di cosa abbiamo bisogno. La domanda è: mettiamo veramente le cose spirituali al primo posto? E crediamo veramente che Geova manterrà la sua promessa?
Quello che dici è vero, ma a volte mi chiedo perché mai Geova abbia permesso che perdessi il lavoro. Fino a quel momento pareva che tutto filasse così liscio, pensavamo che Geova ci benedicesse. E poi è accaduto tutto questo.
Capisco perché ti senti così, Michael. Ma la Bibbia non dice che i servitori di Dio non avrebbero mai avuto problemi per guadagnarsi da vivere, ti pare?
No, certo.
Proverbi 24:16 dice anche: il giusto può cadere pure 7 volte.
Il giusto può cadere?
Pure 7 volte. Quindi possiamo aspettarci dei brutti momenti nella vita a causa del sistema malvagio in cui viviamo e a causa delle nostre stesse imperfezioni. Questo è ovvio.
Sì.
Ma chiediamoci, significa questo che se un giusto cade viene abbandonato completamente? Significa che Geova ci lascerà cadere e poi non ci darà nessun aiuto?
No. Infatti questo stesso versetto di Proverbi prosegue dicendo: e certamente si leverà.
Esatto. Se Geova può misericordiosamente aiutarci riguardo alle nostre imperfezioni, può aiutarci anche a far fronte alle ansietà causate dai problemi economici.
Quindi si tratta solo di avere fiducia in Geova, di confidare veramente che ci aiuterà.
Sì. E non si tratta di ignorare i nostri guai, fingendo che non ci siano. Ricorda che Paolo, subito dopo aver detto in Filippesi 4:6 «Non siate ansiosi di nulla», aggiunse: «Ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, con preghiera e supplicazione, insieme a rendimento di grazie».
Quindi dobbiamo pregare riguardo alle nostre ansietà, se vogliamo che Geova ci aiuti a farvi fronte.
E non solo pregare. Paolo disse di fare supplicazioni. Questo vuol dire implorare Dio con molto fervore, come si farebbe in un momento di grande stress o pericolo. Pensate a Gesù Cristo. Anche lui ebbe momenti di grande ansietà. La Bibbia dice che poco prima del suo arresto era addolorato e gravemente turbato. Nel racconto di Luca si legge che il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano al suolo. Un'ansietà tremenda. Ma ricordi come l'affrontò?
Pregò Geova.
Sì.
E non gli apparve un angelo per rafforzarlo?
Esatto. Ricorda inoltre che nel Sermone del Monte Gesù disse che dobbiamo perseverare nella preghiera. Continuate a chiedere e vi sarà dato. Continuate a cercare e troverete. Continuate a bussare e vi sarà aperto.
Forse dovremmo pregare di più riguardo alla nostra situazione.
Penso di sì.
Sai, Paolo, avevi ragione. Penso che queste esperienze ci aiuteranno a vedere chiaro nella nostra situazione.
Dobbiamo prendere una decisione che Geova possa benedire, vero Michael?
Sì, e devo dire che sono diventato un po' troppo ansioso per la faccenda del lavoro. Sì, ne ho bisogno, ma non voglio prendere una decisione avventata che intralci le nostre attività spirituali o che ci faccia indebolire nella verità o che rovini la nostra famiglia e il matrimonio.
Questo vorrebbe dire fare il contrario di ciò che consigliò Gesù. Invece di cercare prima il regno, daremmo la precedenza alle nostre preoccupazioni su cosa mangiare e cosa indossare.
Li leggeremo tutti. Menzioneremo di nuovo il problema in preghiera a Geova e ci sforzeremo in ogni modo di lasciare la cosa nelle sue mani.
Sono contento di sentirtelo dire, Michael, e so che Geova ti benedirà per questo.
Settimane che non facevo un servizio così piacevole.
Anch'io, papà, è stato proprio bello.
Era un bel po' che non trovavo tanta gente a casa.
E disposta a parlare. Guardate, ho finito le riviste. E sapete una cosa? Penso che il giovane che abbiamo incontrato alla fine inizierà lo studio biblico. Mi ha fatto tante domande.
Sembrava proprio interessato.
Anche l'uomo che ha incontrato Andrea era ben disposto quando gli hai offerto le riviste.
Sono rimasto sorpreso, papà. Mi aspettavo che dicesse: non mi interessa, Invece non la finiva più di parlare.
Sì, ci siamo trattenuti un bel po'.
A proposito, Andrea, sei stato molto bravo alle porte.
Grazie, mamma.
E anche tu, Silvia.
Grazie, papà.
Sapete, mamma ed io siamo fieri di voi quando vediamo che fate delle presentazioni così efficaci alle porte.
Davvero?
State diventando capaci nel ministero cristiano.
Forse un giorno faremo i missionari come De Stefanis.
Magari.
Certo, ma ora mettetevi alle borse, cambiatevi e preparatevi per il pranzo.
Fantastico, mamma. Il servizio mi ha fatto venire una fame.
Sai, Deborah, ci perderemo molto se dovessimo rinunciare a uscire insieme in servizio nel fine settimana.
Pensavo la stessa cosa.
Impegnandoci insieme nel ministero, la nostra famiglia si rafforza molto, vero?
Sì.
Non solo, ma ci rafforziamo anche personalmente.
Non c'è dubbio.
Allora, perché ci dovrei rinunciare? Perché dovrei rallentare ora il ministero solo per accontentare il mio principale?
Oh, hai riflettuto sulla conversazione che hai fatto con Paolo De Stefanis la settimana scorsa, vero?
Non solo. Ho letto qualcosa in proposito.
Che cosa?
Ricordi che Paolo ha menzionato alcune esperienze incoraggianti che lui e Rita leggevano quando affrontavano qualche ansietà?
Sì, riguardo ai fratelli del Mozambico.
E anche quelli del Ruanda e del Malawi e di altri paesi. Le ho cercate tutte. Ho capito che anche noi avevamo bisogno di un po' di incoraggiamento. Sai, Deborah, alcuni fratelli rischiavano la vita ogni giorno. Gli orrori che hanno visto sono qualcosa che noi non riusciamo neppure a immaginare. Ma anche in quelle circostanze hanno messo le cose spirituali al primo posto e non si sono fatti prendere dalle ansietà. Hanno affrontato le cose giorno per giorno.
È quello che dobbiamo fare anche noi, vero Pietro?
Sì. Vedi, da quando ho riletto queste esperienze e ho parlato con Paolo, ho pensato alle parole di Gesù che si trovano alla fine del capitolo 6 di Matteo. Non siate mai ansiosi del domani, poiché il domani avrà le proprie ansietà. Basta a ciascun giorno il proprio male. Prima non avevo mai pensato cosa significano veramente queste parole. Gesù riconosceva che ciascun giorno ha le proprie avversità, frustrazioni e difficoltà e che dobbiamo affrontarle, giorno per giorno. Ma diventare ansiosi per i problemi del domani, beh, non migliora affatto le cose.
Non solo, ma può essere indice di mancanza di fede in Geova.
Sì, e tutto considerato, l'essere troppo ansiosi per il futuro, invece di aiutare ad affrontarlo, distrae e porta a trascurare la propria spiritualità. E i fratelli del Mozambico e del Ruanda sono rimasti saldi di fronte alle prove grazie alla forza spirituale, non al denaro, a un lavoro sicuro o a chissà che.
E chi sarà? Io non aspettavo nessuno. E tu?
Neanch'io. Sono Paolo e Rita.
Sorpresa!
Ciao Pietro, ciao Deborah.
Ehi, guarda chi c'è!
Siamo appena tornati dal servizio.
Non potevamo andarcene senza salutarvi.
Domani partiamo.
Abbiamo già preparato i bagagli.
Vi attende un lungo viaggio.
Venite dentro.
Silvia, Andrea, ci sono i De Stefanis.
Ieri sera abbiamo telefonato alla casa missionaria e ci hanno dato le ultime notizie. Non vediamo l'ora di tornare nel nostro territorio.
Abbiamo ricevuto splendide notizie, Pietro. Ho pensato che vi avrebbe fatto piacere sentirle.
Di che si tratta?
Ricordate Michael e Jane? La coppia della nostra congregazione di cui vi ho parlato la settimana scorsa?
Il fratello che ha perso il lavoro?
Proprio lui.
Doveva lasciare la famiglia per andare a lavorare in un'altra città, vero?
Ieri sera abbiamo saputo che ha cambiato idea. Ha deciso di non partire per poter andare alle adunanze e in servizio insieme alla famiglia tutte le settimane.
Di sicuro ha preso la decisione giusta.
E non è tutto. Digli il resto, Paolo.
Nel giro di una settimana, Michael ha ricevuto una telefonata dal suo ex principale.
Quello che l'aveva licenziato?
Sì, gli ha chiesto di tornare a lavorare da lui. Pare che volesse assumere qualcun altro al posto di Michael, ma non è riuscito a trovare nessuno altrettanto onesto e laborioso. Alla fine si è reso conto di aver fatto un errore. Ha convocato Michael e lo ha assunto di nuovo, stipulandogli un nuovo contratto di lavoro.
Geova ha benedetto veramente la loro decisione.
Ciao, fratello De Stefanis. Ciao, sorella De Stefanis.
Salve!
Oh, ci mancherete tanto.
Speriamo, Pietro, che anche tu e Deborah possiate risolvere presto il problema del lavoro. Vi penseremo e pregheremo per voi.
Grazie, ma credo di sapere già cosa fare.
E cioè?
Lunedì dirò al mio principale che di lavorare la notte e tutti i fini settimana non se ne parla neanche. Forse lavorerò qualche ora in meno e la paga sarà inferiore o forse salterà fuori qualcos'altro.
Ma se ci accontentiamo, ce la faremo.
Mi sembra una buona decisione, Pietro. E Geova la benedirà, perché metti al primo posto gli interessi del regno.
Paolo, abbiamo ancora parecchi da salutare questo pomeriggio.
Sì, dobbiamo muoverci, altrimenti non faremo in tempo.
Senti, Paolo, voglio ringraziarti per avermi aiutato a ragionare sulla situazione. La settimana scorsa, quando ero così agitato per questo problema, mi hai aiutato a vedere le cose nella giusta luce.
Non devi ringraziare me, Pietro. In realtà è Gesù a darci tutti i consigli necessari per affrontare le difficoltà che ci si presentano in questo sistema di cose. Lui sapeva di cosa abbiamo bisogno per essere felici, anche nei momenti critici. Sapeva che qualsiasi cosa succeda, se mettiamo il regno al primo posto, il nostro amorevole Padre Celeste, Geova, non ci abbandonerà mai, mai.
Mantenete l'occhio semplice è un'esortazione che è ancora valida per noi che siamo alle soglie del XXI secolo. Perciò, ovunque viviate, se volete che la vostra vita sia libera dalle ansietà, seguite il consiglio della parola di Dio che si trova in Ebrei 13, 5 e 6. La vostra maniera di vivere sia libera dall'amore del denaro, accontentandovi delle cose presenti. Ubbidire a questo consiglio di Dio non mette nessuno di noi, né la nostra famiglia, in condizione di svantaggio. Perché no? Perché il resto dei versetti ci assicura la vigile cura di Dio. Dice: «Non ti lascerò affatto, né in alcun modo ti abbandonerò». Così possiamo aver coraggio e dire: «Geova è il mio soccorritore, non avrò timore. Che mi può fare l'uomo?» Non permettete che le ansietà della vita rovinino la vostra spiritualità. Continuate a cercare prima il regno. Mantenete l'occhio semplice e accontentatevi delle cose presenti. L'onnipotente Dio Geova eliminerà l'odierno sistema ingiusto e preparerà la via per nuovi cieli e nuova terra in cui dimorerà la giustizia. Siamo contenti che il tempo in cui ha stabilito di farlo sia così vicino.